Se la Commissione europea prendesse l'abitudine di macchiarsi agli occhi dell'imparzialità del mondo, della concorrenza, di home bias, perché promuove chiudendo un occhio una fusione che non ci starebbe come promozione, beh, poi perderebbe credibilità nelle battaglie che ha fatto e che dovrà fare molto più in futuro, perché è l'unica autorità al mondo che può farla, quella americana no, quando vanno messe sotto disciplina anche queste grandi imprese digitali che hanno più potere di tanti stati.
Abbiamo appuntamento con il futuro, ma il futuro arriva senza preavviso. Possiamo solo predisporci ad accoglierlo nel modo più saggio e, speriamo, proficuo. Benvenuti a un nuovo episodio di Innamorati del futuro, una serie di podcast con protagonisti di oggi per interrogarsi sul domani. Sono Patrizia Feletic, presidente di Copernicani, e questa puntata è dedicata all'Europa e alla nuova stagione europeista tra aiuti, riforme e negoziati. Giulia Pastorella intervista l'ex primo ministro e già commissario europeo per il mercato interno, Mario Monti. Lo intervista nel giorno dell'accordo franco-tedesco sul fondo per il rilancio e la ripresa, che è all'origine del Next Generation EU.
So che lo slogan dei copernicani è innamorati del futuro, ma io non sapevo che fosse anche una qualità dei copernicani, non sapevo che oltre che essere innamorati del futuro i copernicani avessero anche la dote di prevedere il futuro, perché avere previsto per questa sera il nostro incontro su questioni europee e italiane vuol dire veramente averci visto giusto, perché in relazione alla data di questa nostra serata, come avete potuto notare, il presidente Macron e la cancelliera Merkel, con qualche laborioso sforzo sulle loro agende, hanno deciso di tenere oggi un incontro virtuale tra loro. Questo incontro ha dato qualche frutto, una decisione a livello franco-tedesco oggi di istituire dentro l'alveo del bilancio comunitario un recovery fund, un fondo per la ripresa, e questo porterà con sé, come una ciliegina che tira l'altra, diverse cose che coloro che credono nell'Europa, come penso molti di noi questa sera, avrebbero auspicato di veder nascere un giorno. I nomi delle ciliegine sono bilancio comunitario di dimensione rafforzata, Eurobond, stiamo andando a quella tappa. Ebbene, questa epidemia ha mostrato con evidenza che bisogna essere quantomeno pronti a reagire politicamente e finanziariamente all'imprevisto.
Fantastico. Allora comincerò col fare bastian contrario, nel senso che sia dalle domande degli altri soci che anche in realtà quando si guarda ai media nazionali e alla sensazione è piuttosto di non solidità o traballamento un po' delle istituzioni europee in questa crisi, non solo perché all'inizio l'intervento europeo, come giustamente hai ricordato tu, mi è stato detto di dare del tu, è stato lento, confuso, diviso, ma anche per la recente sentenza della Corte tedesca e in generale per la sensazione che la crisi abbia ancora una volta dimostrato che le istituzioni non sono che un piccolo strato che nasconde una realtà che è ancora totalmente in balia degli stati. Quindi nel momento in cui c'è persino una sentenza che potrebbe mettere in questione o far dubitare la validità stessa del diritto europeo su cui l'Unione Europea si fonda, ecco, le prime domande erano un po' di scetticismo, dicendo ma siamo davvero, come tutte le altre volte, la crisi ci renderà veramente più forte? Quindi questa è la prima domanda e poi passerei alla parte economica.
Sì, il caso della sentenza della Corte Costituzionale tedesca è molto significativo e si presta a due letture. Una, ecco la Germania che preme ancora una volta il suo tallone di freno e, se possibile, di distruzione sulla costruzione europea. Dall'altra, neppure la Germania riesce a superare il diritto comunitario. Vi dico come io penso, posso molto sbagliarmi, però ho studiato molto nella mia vita la politica monetaria. Ho lavorato nella Commissione europea, alla Corte di giustizia di Lussemburgo, mie decisioni prese hanno a volte vinto, a volte perso cause, quindi un certo feeling forse ce l'ho. Il mio feeling è questo: la Commissione europea aprirà, è quello che io consiglierei e ho consigliato, una procedura di infrazione non contro la Corte Costituzionale tedesca, perché le procedure di infrazione la Commissione, per quanto riguarda gli Stati membri, le può aprire solo nei confronti dello Stato. Poi sta allo Stato indurre a rimettersi in conformità con l'ordine giuridico comunitario quel suo organo, governo stesso, regione, corte, perché si rimettano in conformità col diritto comunitario. Allora, io credo che il pubblico, l'opinione pubblica europea finirà per constatare anche in questo caso, se verrà aperta una procedura di infrazione contro la Germania per, come dire, leggerezza della Corte Costituzionale, i cittadini dei vari Stati membri vedranno che è un po' una leggenda metropolitana che la Germania prevalga sempre. Io credo che la Banca Centrale Europea non debba neppure rispondere a questa sentenza della Corte tedesca, perché non è soggetta al diritto nazionale tedesco. Ma la signora Lagarde aveva provvidenzialmente annunciato, appena arrivata a Francoforte, che avrebbe aperto una strategic review sulla politica monetaria europea. Poi è arrivato il coronavirus, ha bloccato quello, ma ripartirà fra qualche mese. Io credo che nell'ambito della strategic review della Banca Centrale Europea, che consulterà tutte le parti interessate, gli esperti, eccetera, indipendentemente dalla sentenza della Corte tedesca, c'è ampio spazio e secondo me necessità e urgenza di modificare la politica del quantitative easing introdotta nel 2015 dal presidente Mario Draghi, che è stata probabilmente necessaria all'inizio 2015, ma che, come io personalmente ho espresso molte volte in pubblico la convinzione, è diventata dopo un po' molto pericolosa, perché è stata una fornitura di droga all'economia europea e ha molto attenuato l'incentivo ai governi di fare politiche fiscali più responsabili e anche ai governi stessi e alle parti sociali di fare le sempre raccomandate riforme strutturali, perché tanto anche comportandosi contro le raccomandazioni i tassi di interesse non salivano, gli spread non salivano, mica eravamo nel 2011 dove qualcuno di noi ricorda le conseguenze dell'aumento degli spread. E quindi è bene, tornerà ad essere stato utile che da parte tedesca si sia suonato un campanello d'allarme su qualche cosa che comunque, sono sicuro, la Banca Centrale avrebbe considerato essa stessa di rivedere. Allora, in questa visione serena che ho, arriveremo en passant ad aver mostrato ancora una volta all'opinione pubblica europea che non è la Germania che comanda, che la Banca Centrale Europea deve agire e agisce con autonomia, che probabilmente ha un po' esagerato, come anche le banche centrali di altri paesi, come la Fed, eccetera, nel largheggiare indiscriminatamente negli anni passati, e che si mette su una linea meno deresponsabilizzante nei confronti degli altri soggetti delle politiche economiche.
In effetti l'impressione è stata che l'intervento sulle politiche monetarie fosse sempre più rapido, più tempestivo di quello, diciamo, sul resto delle politiche economiche, che sia dal lato fiscale o da altro, e questo può dare degli incentivi erronei, come si è giustamente ricordato. Ma allora veniamo alla parte costruttiva. Quindi, se è vero che l'Unione Europea fino a forse oggi aveva risorse molto, molto scarse, la domanda è se sia adesso il momento di ripensare il budget, non solo in termini del recovery fund e quindi bilancio rafforzato 500 miliardi, ma anche in termini di altri strumenti che magari diano risorse proprie anche al budget europeo. E sono in questo senso che si ricomincia a parlare di fiscalità, sia nel senso di tasse europee che sia sulle transazioni finanziarie. Adesso oggi ci ricordava Stefano Quindarelli della cosiddetta web tax o tassa sul digitale. Ecco, tutte queste sono tentativi di rendere indipendente l'Unione Europea dall'eccessivo, insomma, dalle economie nazionali o dai transfer nazionali. Quindi da una parte c'è questa spinta qua, la domanda è: si riuscirà? È il momento per fare questo passo di politica economica e fiscale a livello europeo, o è troppo presto? Cioè l'aspetto positivo che sottolineavi del recovery fund potrebbe però portare a dire: ok, abbiamo fatto quello che era necessario, adesso possiamo fermarci qui. Prima domanda. La seconda domanda è: sì, la fiscalità europea a livello di tasse europee, ma viste le polemiche anche di oggi e di ieri sul caso Fiat, c'è da domandarsi anche la fiscalità a livello di stati membri, quanto un'armonizzazione sia necessaria, soprattutto se sia il momento giusto.
Da quello che io ho capito, quello che succederà a seguito della decisione dell'orientamento franco-tedesco di oggi e delle intenzioni di Ursula von der Leyen dovrebbe essere la cosa seguente. Verrà stabilito che il bilancio settennale dell'Unione Europea 21-28, oltre ad essere il bilancio per le spese dell'Unione, sarà appunto integrato dall'innestarci sopra, se mi passi la sintassi, questo recovery fund. Gli stati riceverebbero questi fondi con una certa condizionalità che a me sembra ragionevole. Questo investimento che l'Europa fa nello Stato membro X, poniamo nell'Italia, avvenga in conformità con la crescita che, d'accordo tutti gli stati, l'Europa sogna per se stessa e quindi per i suoi stati membri, cioè una crescita più fondata sul verde, una crescita più fondata sul digitale e una crescita più fondata sugli investimenti. Ma in che modo poi l'Unione Europea pagherà interessi annui e alla fine rimborserà del proprio debito nuovo creato i portatori di eurobond che dal mercato avranno prestato soldi alla Commissione? Quello che io ho capito, parlando nelle ultime ore di oggi con Bruxelles soprattutto, è che siccome gli stati non hanno molta voglia di aumentare i loro contributi nazionali al bilancio comunitario, la Commissione spera che gli stati siano più pronti questa volta che in passato ad autorizzare l'Unione Europea a prelevare direttamente lei da parti dell'economia, cittadini o imprese, risorse proprie in forma di tassazione, per cui cittadini o imprese, risorse proprie che vanno direttamente al bilancio comunitario senza transitare dagli stati. In altri termini, gli stati toglierebbero il loro geloso richiamo all'esclusiva. No, io Stato sono l'unico che può tassare i miei cittadini e le mie imprese, in favore dell'Europa, che si prenda lei il biasimo del tassare, ma anche i soldi della tassazione. Se questo può servire a dare più fiato finanziario all'Europa per aiutare gli stati membri, senza che gli stati membri debbano incrementare il loro contributo al bilancio comunitario. E quindi questo comporterebbe, quando si dice nuove risorse proprie, e beh, da quello che io ho capito, potrebbero essere alcune delle risorse che, devo dire, un gruppo che io ho presieduto per incarico del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e che ha presentato un rapporto nel 2017, aveva proposto, cioè nuove risorse proprie, in parte dando all'Unione Europea il gettito del sistema dei permessi ad inquinare, in parte mettendo delle tasse doganali all'ingresso di beni nell'Unione Europea prodotti da paesi che non rispettano le direttive sulla sostenibilità delle Nazioni Unite, un'eventuale tassa digitale se l'OCSE non arriverà prima a realizzare questo su scala di tutti i paesi industrializzati, va davanti l'Unione Europea con una forma di tassazione di questo. E un ultimo concetto che vedo emergere e che trovo molto sensato: un piccolissimo prelievo, diciamo, sul fatturato, sul turnover delle grandi imprese che operano nel mercato unico europeo, indipendentemente dalla nazionalità. Cioè, mercato unico è una gigantesca costruzione, ha un valore. Vogliamo renderci conto che avere un mercato unico ha un valore? Bene, la discussione su Brexit ha fatto emergere che la Norvegia silenziosamente, come è nel suo stile, ma volontariamente, ogni anno paga un lauto importo all'Unione Europea per il diritto di far parte del mercato unico, pur senza aver voce in capitolo nelle istituzioni europee. E allora non ci sarebbe niente di scandaloso se chi beneficia del mercato unico pagasse una piccola user tax per il fatto che ne fa uso. Voi vedete che i vari pezzettini del puzzle che ho enunciato all'inizio, recovery fund, bilancio più corposo, eurobond, risorse proprie, con opportune dosi di movimento del setaccio, e forse si mettono in forma e passano il filtro di quella che era una fattibilità politica impervia per tanti anni. Ma voi sapete, vi ricordate o sapete come è nato il bilancio federale negli Stati Uniti? A seguito dei grandi debiti degli stati per la guerra civile, ha proposto che venissero messi insieme questi debiti, è nato il debito federale. È sempre molto interessante guardare ai nostri fratelli maggiori americani, da cui ci dividono infinite cose in questo momento, ma non tanto la storia, perché loro sono molto più avanti su un cammino che forse noi non raggiungeremo mai, ma su quale cerchiamo di fare qualche passo, che è quello della federazione.
Guardando ai nostri, com'è che, cugini più grandi, fratelli maggiori, non mi ricordo che cosa, una cosa che loro stanno facendo e hanno fatto adesso recentemente, soprattutto con l'amministrazione Trump, è di proteggere e incoraggiare, mettiamola in maniera positiva, la propria economia e i propri campioni industriali. Ora, quello che ho trovato interessante nel comunicato stampa franco-tedesco sul Recovery Fund è il capitolo intermedio sui campioni europei, anche nell'ambito dell'idea di una sovranità tecnologica che si può raggiungere solo se si è un pochino più permissivi lato concorrenza, e quindi va bene proteggere i consumatori, però pensiamo anche alle nostre insomma ai nostri campioni europei. E sì, la domanda che sorge spontanea è: nella ripartenza, nella vera recovery, a parte immettere liquidità, tra l'altro interessante, per evitare divergenze, questa è la dicitura del recovery fund, per evitare che si diverga ancora di più tra le economie europee, ecco la domanda, visto che sei stato commissario europeo alla concorrenza, c'è bisogno di rivedere un pochino la logica in un mondo in cui tra dazi e protezionismo alla fine ciascuno guarda un po' il proprio imbelico e si protegge tra barriere appunto tarifarie e non tarifarie dagli altri blocchi commerciali?
Certamente sì. Adesso viviamo in Europa in uno stato di sospensione delle regole, lo accennavo prima, non c'è più il patto di stabilità, non ci sono più le regole sugli aiuti di Stato, eccetera. E qui, per dire che non sono sempre ottimista, prevedo un grosso clash culturale fra un anno, due anni, quando all'Europa verrà in mente di ripristinare, magari in forma modernata, queste regole. Perché ho l'impressione, non so, quando guardo il mondo politico italiano e anche di altri paesi come la Francia, questa sospensione delle regole è stata vista come non solo un liberi tutti, ma come una rivincita morale. Cioè, finalmente quelli di Bruxelles si sono accorti che questi vincoli, che queste cose, dall'austerità al controllo sugli aiuti di Stato, eccetera, non hanno senso. Ci hanno torturato a lungo con tutto questo e finalmente hanno fatto il mea culpa. Ecco, questi ambienti culturali e politici, secondo me, non coglieranno bene il fatto che con regole rimodernate però si tornerà a regole. Salvo che, prima il caso che tu stessa citavi degli aiuti di Stato, che sono andati per la gran parte, gli aiuti degli stati nazionali alle imprese nazionali sono andati in grandissima parte dal governo tedesco alle imprese tedesche, perché il governo tedesco ha più margine nel proprio bilancio e quindi la stessa Commissione e gli altri paesi sono preoccupati perché questo squilibra molto il mercato unico. E io credo che fra poco le imprese italiane imploreranno che la Commissione europea rimetta il controllo sugli aiuti di Stato, perché è vero che è noioso avere lo sguardo della Commissione sugli aiuti che il governo italiano dà alle imprese italiane, ma è ancora peggio se le imprese tedesche diventano strapotenti. Allora, sul tema, diciamo, quali regole vorremmo quando torneranno delle regole in Europa, hai citato giustamente la questione della strategia economica dell'Europa. E è vero che negli ultimi decenni in Europa è abbastanza prevalsa, diciamo, l'onda lunga del movimento Reagan-Thatcher. Non dimentichiamo che il mercato unico europeo l'ha voluto Delors, ma l'ha voluto moltissimo la signora Thatcher quando era primo ministro inglese. E c'è dentro molta liberalizzazione. Non privatizzazione, è una favola che l'Unione Europea costringa alla privatizzazione. No. Il trattato è del tutto neutrale tra proprietà privata e proprietà pubblica delle imprese. Dice solo, io mi ricordo quante volte l'ho fatto applicare questa roba, che pubblica o privata nella proprietà, l'impresa che sta sul mercato unico europeo deve osservare le regole della concorrenza. Ebbene, qui c'è il tema del fatto che la Cina, gli Stati Uniti fanno, e più che mai adesso, delle politiche industriali molto muscolose, e le fanno con la libertà e senza le preoccupazioni che derivano dal fatto di essere, come è l'Europa, uno spazio economico molto grande, ma senza un'unione politica che invece c'è negli Stati Uniti e c'è in Cina. Per cui, così come la Banca Centrale Europea, quando compra titoli di Stato, non può comprare titoli di Stato europeo che per ora non ci sono, ci saranno adesso con questi nuovi eurobond, e quindi inevitabilmente fa una decisione di politica monetaria, ma anche una decisione distributiva tra paesi di chi compro i titoli. Analogamente, l'Europa ha delle complessità nazionali che gli Stati Uniti e la Cina non hanno. Per quanto riguarda la politica delle fusioni, delle concentrazioni aziendali, che posizione dovremmo avere nei confronti di campioni industriali europei? Io penso anzitutto una posizione più benevola che nei confronti dei campioni industriali nazionali. E infatti la Commissione di campioni europei ne ha autorizzati tantissimi nel corso degli anni. Pensiamo a EADS, che fabbrica Airbus. Pensiamo nel mio mandato la Commissione ha autorizzato la fusione Air France KLM, e quindi tante volte sono stati autorizzati dei campioni europei. Io suggerisco però questo: attenzione, ci sono vari modi per favorire campioni europei. Per esempio, rendere un po' più duro e osservato l'obbligo di reciprocità nella politica politica degli appalti pubblici. Se la Cina o gli Stati Uniti consentono l'attività di fabbricanti di treni o di segnaletica europei solo con la stretta osservanza di determinate regole, la stessa cosa faccia l'Europa nei confronti dei fabbricanti di treni o di segnaletica cinesi o americani. Così come l'Europa può fare molto di più per favorire la grande industria europea o la piccola perché diventi grande con la politica del finanziamento della ricerca, della cooperazione, eccetera, eccetera, eccetera. La cosa che dico e che ripeto perché ne sono molto convinto è: attenzione, di tutti gli strumenti che l'Europa può usare per favorire un campione europeo, stia attenta a non usare quello che in apparenza è decisivo, ma in realtà è quello che funziona meno, cioè la politica del controllo delle concentrazioni. Allora, nel mondo dell'antitrust si è arrivati ad un ottimo grado di collaborazione. Io sono sinceramente orgoglioso perché è stato nel mio periodo che abbiamo fatto accordi multilaterali, abbiamo creato l'International Competition Network, che oggi ha 120 autorità nazionali della concorrenza in tutto il mondo che cooperano, eccetera. Si è diffuso un po' lo stato dell'arte, e se a dispetto di questo stato dell'arte l'Europa autorizza una fusione che è palesemente a danno dei consumatori, ma in ossequio alla potenza industriale europea, possiamo aspettarci che le autorità antitrust di Washington, Tokyo o di Pechino rendano lo stesso omaggio al neonato campione industriale europeo? No, non credo. Anche se fanno il loro mestiere in modo neutrale, imparziale, lo faranno in modo neutrale, imparziale, ma senza una dose di favor all'Europa. E allora cosa succederà se il bel gigante lo facciamo nascere in Europa, ma poi per esempio Washington non lo autorizza, che non può lavorare negli Stati Uniti? Ma e allora cosa succede? Basta guardare al passato. Io mi sono trovato nel 2002 a proibire, perché secondo le nostre analisi dava troppo danno ai consumatori, in quel caso di motori per aeromobili e di impianti di equipaggiamento di avionica, la fusione tra due grandi imprese americane, GE, General Electric e Honeywell, che gli Stati Uniti avevano già autorizzato. Il presidente Bush aveva detto pubblicamente: si guardi bene la Commissione europea dall'ostacolare una cosa che noi già abbiamo autorizzato. E invece l'abbiamo ostacolata, l'abbiamo proibita, poi ci hanno deferito alla Corte di Giustizia, abbiamo vinto la causa. E cos'è successo dei due giganti, GE e Honeywell? Hanno cancellato la fusione che avevano stipulato negli Stati Uniti, che stavano, il matrimonio che stavano per consumare, perché l'economics del deal, della fusione, saltava in aria con la mancanza di accedere, della possibilità di accedere al mercato europeo. Quindi, lunghissima risposta, in parte basata sull'esperienza, per dire: ci sono margini per fare politiche colbertiane di tipo europeo per rafforzare l'Europa industrialmente. Per favore, non facciamole, perché saremmo, non è carina l'espressione, con strumenti inefficaci che si possono ritorcere contro di noi. Cerchiamo invece di aumentare la nostra credibilità, che la Commissione europea ha come autorità antitrust più seria e più rispettata al mondo, per non fare sconti quando le grandi piattaforme digitali multinazionali a base americana, come sono quasi tutte, tengono nel mercato europeo comportamenti qualificabili come abuso di posizione dominante, ma anche gli aiuti di Stato. Ma voi capite che se la Commissione europea prendesse l'abitudine di macchiarsi agli occhi dell'imparzialità del mondo della concorrenza, di home bias, perché promuove chiudendo un occhio una fusione che non ci starebbe come promozione, beh, poi perderebbe credibilità di fronte nelle battaglie che ha fatto e che dovrà fare molto di più in futuro, perché è l'unica autorità al mondo che può farla, quella americana no, date le regole lasche sul finanziamento della politica in America, quando vanno messe sotto disciplina anche queste grandi imprese digitali che hanno più potere di tanti stati. Scusate se mi sono un po' scaldato sul mio vecchio mestiere.
No, c'è da sperare che l'attrattività del mercato unico, l'imparzialità della Commissione a livello concorrenza, eccetera, continuino ad essere sufficienti per mantenere questa posizione e che non si rifinisca una balcanizzazione dei mercati mondiali per cui ciascuno per sé, e non importa se la mia fusione non può, mi fa perdere accesso al mercato americano, perché tanto in Europa sono certo di essere il numero uno. Volevo finire un pochino a parlare d'Italia, perché va bene l'Europa, però alla fine ci interessa anche l'Italia. A parte gli aiuti, a parte le sovvenzioni, i bonus, i prestiti, eccetera, ma c'è un piano per la ripartenza? Ovvero siamo in grado di vedere la direzione per l'uscita dal tunnel, oltre che di aver messo tanti materassi nel tunnel per evitare di schiantarsi?
Mi sembra che si stiano facendo sforzi, però si porrà per l'Italia un problema che si porrà per tutto il mondo, e cioè ci troviamo a dover fare un punta e tacco, una manovra in due tempi che sono necessari come sequenza tutti e due, ma che vanno un po' contro natura, perché adesso c'è bisogno di maggiore disavanzo e maggiore debito, lo dico io senza vergognarmi, di solito mi avrete sentito dire il contrario, perché allora era giusto il contrario, adesso no. Però io non sono tra coloro, e ce ne sono anche molto autorevoli, che, come dire, colgono questa occasione per proclamare la virtù morale del debito, soprattutto pubblico, che si sostituisca ai debiti dei privati, quasi fosse una nuova feature permanente del sistema di economia di mercato. Io questo non lo credo. Credo che dovremo uscire da un sistema strattonato da molti punti di vista, dove il debito pubblico e privato ha aumentato vertiginosamente negli ultimi anni, adesso per un po' deve aumentare ancora, dove i tassi di interesse in Europa sono per alcuni paesi negativi da anni. Tutto questo è il mondo alla rovescia. Ora, i banchieri centrali hanno buon dire, ma i trattati ci impongono l'obiettivo della stabilità monetaria. Noi abbiamo detto che per noi la stabilità monetaria è un tasso di inflazione del 2%, finché restiamo sotto noi creiamo moneta a dismisura, fra un po' comprando anche auto usate e rotte dal mercato, stampando nuova moneta in cambio, altro che titoli di Stato italiani. Ecco, io non credo che la sacralità dell'obiettivo di inflazione del 2% valga tutte queste distorsioni, a parte che se ci mettessimo dentro, non so, non solo i prezzi dei beni di consumo, ma i prezzi degli assets, saremmo stati perlomeno prima di questa crisi ben al di là del 2%. Quindi qui io credo che faranno tanto più fatica quei paesi che non hanno una politica industriale di Stato abbastanza sofisticata e avanzata, non è che siano molti i paesi in Europa che ce l'hanno, e dove gli impulsi del mercato sono un po' ottusi per il fatto che c'è concorrenza limitata, ci sono molte corporazioni, molte lobby e via dicendo. Quindi io credo che sia bene che questi fondi, speriamo larghi, che verranno dall'Europa, siano appunto legati a condizionalità quasi di tipo strutturale, come per esempio inserirsi in un disegno di rafforzamento della politica per il digitale, di rafforzamento della politica per il cambiamento climatico. Mi rendo conto che non ho risposto, io non so quale debba essere un piano dell'Italia per una vera ripartenza, al di là di questa irrorazione, direi indispensabile, di brevissimo periodo con denaro pubblico. Aumenta il rammarico per il fatto che non si siano utilizzati gli anni buoni, cioè quelli seguiti al 2013, e cioè quando i tassi di interesse hanno cominciato a essere molto bassi, il prezzo del petrolio molto favorevole, e l'Italia ha usato i cuscinetti e anche la flessibilità che ha ottenuto dalla Commissione europea per un totale di 30 miliardi, non tanto per investimenti nel proprio futuro, quanto per distribuire dei bonus di varia denominazione, dagli 80 euro giù fino al reddito di cittadinanza. Ecco, il momento dei bonus è adesso, peccato che per noi è stato un lungo momento dei bonus, anche quando le condizioni erano favorevoli e avremmo potuto mettere in acque più sicure la nave della nostra finanza.
E allora hai nominato la parola futuro, il futuro a cui l'Italia al momento non ha pensato quando poteva e forse adesso ci penserà dopo la crisi, e siccome lo slogan dei copernicani è innamorati del futuro, per chiudere la domanda classica che facciamo a tutti i nostri speaker è: qual è il futuro che tu immagini?
È un futuro nel quale o gli stati membri dell'Unione Europea vedono con chiarezza che sono destinati a scomparire loro e i loro popoli e a diventare schiavi di altre forze se non si rafforzano. Io penso sempre a come è cambiato il mondo intorno all'Europa rispetto a 7 anni fa. È impressionante, ma le parole che hanno dominato in questi ultimi 2 o 3 anni tutto il dibattito europeo, che adesso cito, sono 5 o 6, non una di queste ricorreva né poteva ricorrere al tavolo in cui abbiamo plasmato il futuro finanziario dell'Europa. Le parole di questi anni sono state Brexit, non si immagina, Trump, Putin e Erdogan c'erano, però non avevano il volto di oggi. Il terrorismo su larga scala sul territorio europeo, salvo qualche episodio, non c'era stato. Un'immigrazione a ondate vasta, non c'era stato. La cyber security non era un problema. Oggi l'Europa è circondata da nemici, da indifferenti o nemici, e ne ha anche, questo non c'era nel 2013 e forse li abbiamo avuti perché non siamo stati abbastanza bravi per evitarli, per l'Europa i nemici interni, i sovranisti all'interno dei paesi. Allora, quello che vorrei che capissimo meglio nei prossimi anni, ma è un compito di tutti noi capirlo e farlo capire ai nostri vicini, ai nostri amici, è che andiamo incontro a un futuro veramente di servizio da molti punti di vista, se non decidiamo che è meglio condividere qualcosa con fratelli, sorelle o cugini europei che dover poi osservare quello che vorrà fino alla Russia o gli Stati Uniti per la prima volta da 70 anni, ostili non all'Europa, però all'integrazione europea.
Avete ascoltato la voce di Mario Monti, intervistato da Giulia Pastorella. Grazie per l'ascolto. Continuate a seguirci su copernicani.it e appuntamento alla prossima puntata di Innamorati del Futuro.